Allora, io ringrazio Mario Brunini per la presentazione e tutti voi per i responsabili dell'organizzazione di questo evento, per avermi invitato. Mi fa molto piacere di essere qui con voi. Devo dire che ho all'inizio avuto una titubanza riguardo al modo in cui dovevo svolgere questo mio intervento. Io di norma preferisco parlare a braccio perché so per esperienza che una lettura risulta spesso soporifera. E tuttavia è vero che in questo caso i temi sono molto delicati e le questioni devono essere affrontate con un linguaggio che non può non essere inevitabilmente tecnico e deve essere anche molto preciso. E quindi, dopo averci pensato un po', ho scelto la strada di leggere questo intervento, cercherò di farlo nel modo meno pedante e appunto soporifero possibile, anche perché io sono un ammiratore critico del pensiero di Severino, un critico ammiratore, e quindi bisogna che i rilievi che io muoverò al suo pensiero in questo mio intervento siano esposti nel modo più adeguato e preciso possibile, per evitare poi di essere ripreso e censurato, come se appunto parlando a braccio mi occorresse di fare io incorressi in qualche svista linguistica, perlomeno. Io ho iniziato a interessarmi del pensiero e della figura di Emanuele Severino in anni ormai lontani, quando questo autore non era ancora diventato un filosofo di grido, pur avendo già tutte le caratteristiche per poterlo essere. Benché la sua fama, circondata da qualche circospezione sospettosa per via del suo profilo ereticale, fosse già abbastanza consolidata nell'ambiente della filosofia cattolica, in conseguenza sia della serrata discussione alla quale il suo saggio a tutt'oggi più celebre aveva dato luogo sulle pagine della rivista di filosofia neoscolastica, sia della sua espulsione dall'Università Cattolica, sempre a ragione di quel saggio. Il mio interesse risale all'incontro che, in maniera abbastanza accidentale, allora gli ambienti del pensiero laico e quelli della filosofia neoscolastica erano piuttosto rigidamente separati e anche in qualche misura reciprocamente impermeabili, mi capitò di fare con il saggio Incriminato, in un periodo in cui le vicende alle quali ho appena fatto riferimento si erano già da tempo consumate, ovvero la fine degli anni 70, quando ero un giovane aspirante filosofo fresco di laurea. Devo dire che all'interesse, un interesse tanto più acuito dalle ragioni di perplessità e di disaccordo che la lettura del Ritornare a Parmenide aveva suscitato in me, per l'orizzonte di questioni che la filosofia di Severino affrontava, mi aveva predisposto il rapporto di scambio intellettuale e speculativo che subito dopo essermi laureato avevo incominciato ad intrecciare con Gennaro Sasso, e con la sua lettura fin dall'inizio apparsami eleatizzante del neoidealismo italiano. In seguito mi procurai tutti i principali testi allora disponibili di Severino e iniziai a studiarlo sistematicamente. Non c'è dubbio che se torno indietro con il pensiero a quel periodo, l'impressione di trovarmi in presenza di un fenomeno filosofico inconsueto e sconcertante fu assai forte. I miei problemi, che erano poi quelli che con Sasso eravamo soliti battere più spesso e più a lungo, erano molto simili a quelli che i testi di Severino prendevano di petto e si aggiravano intorno, principalmente, a due argomenti: la negazione del nulla da parte dell'essere e il rapporto fra essere e divenire. La cosa che più mi sconcertava e in qualche modo anche mi affascinava era la perfetta sintonia che fino ad un certo punto non potevo non cogliere tra ciò verso cui il mio orientamento e anche la mia predisposizione istintiva mi spingevano in modo quasi naturale, e le tesi tanto sottilmente ed accuratamente argomentate di Severino. Ma oltre quel punto, per quanto mi sforzassi, non ero proprio in grado di accogliere le sue proposte speculative. In generale, ho sempre ritenuto che un pensiero degno di questo nome, e quello di Severino certamente lo è, debba essere compreso fino in fondo e che la critica, se critica deve essere, non possa nascere che da una comprensione radicale e debba svolgersi dall'interno di una prospettiva, non dall'esterno. Pertanto il mio intento nel confrontarmi con le posizioni di Severino era quello di cercare di accoglierle nella maniera più ampia possibile, concedendo ad esse tutto quello che era possibile concedergli. Ebbene, la cosa che non mi è mai riuscito di concedergli, o una di quelle che non mi è stato proprio possibile accogliere, è, e si tratta di un punto capitale, connesso con quasi tutti gli altri aspetti fondativi, che sono spesso anche i più critici di questo pensiero, il suo modo di coniugare l'immutabilità dell'essere con il movimento dell'ente che diviene, ossia nella sua prospettiva che appare e scompare. È inutile girarci attorno. In Severino l'immutabilità dell'essere pretende di coesistere in modo coerente e non contraddittorio con il divenire degli enti, con il mutamento ontico, e ritiene di poter realizzare questo, che è probabilmente il più classico degli obiettivi e dei programmi che la metafisica occidentale si sia tradizionalmente assegnata, proponendo del divenire stesso una interpretazione non nichilistica, secondo il lessico di questo pensiero, ossia un'interpretazione nella quale il mutamento è ricondotto non alla vicenda dell'essere e del non essere di ciò che muta, ma, come ho appena ricordato, a quella del suo apparire e sparire. Severino è tornato a più riprese su questo tema, che rappresenta, come ho già detto, uno dei punti nevralgici della sua ontologia. Ma le integrazioni a quella che è la sua prima formulazione, offerta nel modo che ho da poco finito di riassumere, anche se sommariamente, ovvio, dalle pagine di Ritornare a Parmenide, sono le sue, diciamo, aggiunte a questa formulazione, essenzialmente, per quello che mi pare di aver capito, due. Una riguarda la strutturale appartenenza dell'apparire a se stesso, argomentata con un ragionamento molto persuasivo, direi, nel post-scritto a Ritornare a Parmenide, che ha lo scopo di prevenire un'obiezione altrimenti fin troppo facile, ossia quella consistente nel rilevare che se non solo le cose, gli enti, appaiono e scompaiono, ma anche il loro apparire, appare e scompare, allora ci sarebbe bisogno di ipotizzare un secondo apparire, o un apparire dell'apparire, un apparire insomma alla seconda potenza, che poi, dovendo anch'esso apparire e scomparire, richiederebbe l'ulteriore ipotesi di un terzo apparire e così via. Questo regresso o progresso all'infinito viene evitato da Severino proprio appunto sottolineando come l'apparire si coappartenga, diciamo così, originariamente. L'altra aggiunta, diciamo, integrazione che nel corso degli anni Severino è venuto a proporre alla sua prima formulazione della, diciamo, ermeneutica, del non nichilistica dell'apparire, è quella relativa a ciò che, se non ricordo male, Severino definisce in una delle lezioni pubblicate da Rizzoli sotto il titolo L'identità del destino, una dinamizzazione di questo concetto, vale a dire l'idea che all'apparire e allo scomparire degli enti che appaiono e scompaiono debba associarsi un tratto il quale, evoluzione, raffinamento, approfondimento o specificazione che ne rappresenti, mostri che la cosa, la singola cosa o ente, non si limita ad apparire e sparire staticamente, ma inizia ad apparire e smette di farlo. Questo modo di affrontare il problema compare nel pensiero di Severino a partire dal destino della necessità e, direi, nel giro di poco tempo si stabilizza. In tutti i casi resta però indiscusso il fatto che le cose appaiano e scompaiano, e così il loro apparire, come pure il legame delle cose che appaiono e del loro apparire con l'apparire trascendentale, ovvero con l'orizzonte fisso e immutabile in rapporto al quale si determina il movimento dell'entrare e dell'uscire delle cose che appaiono e che appaiono proprio perché entrano nel cono di luce rappresentato da tale orizzonte, così come scompaiono uscendone. Tutto questo diviene nel senso che appare e scompare, non in quello che inizia ad essere e cessa di essere. Questo è uno dei capisaldi, dei punti, diciamo così, più nettamente come dire, formulati e sempre ribaditi da Severino. Che le cose appaiano e scompaiano, alcune cose, quelle che entrano ed escono dal cerchio dell'apparire trascendentale, non tutte, non per esempio l'apparire trascendentale stesso, e ciò che lo costituisce come tale, ossia i suoi contenuti semantici, che invece non appare e scompare, non è soggetto a questa vicenda. È per Severino un fatto che non richiede un ulteriore approfondimento. Tuttavia, se non c'è una ragion d'essere delle cose ulteriore al loro essere, le cose sono in quanto sono, cioè in quanto appartengono alla totalità dell'essere, per cui essendo, sarebbe assurdo, ossia contraddittorio, meglio autocontraddittorio, pensare che potessero non essere. C'è invece una ragion d'essere dell'apparire delle cose, inteso come il loro apparire nella forma isolata o astratta, in cui per Severino ci appaiono. Infatti, visto che non tutto ci appare così come ci appare questa cosa qui ed ora davanti a noi, e poiché è d'altro canto impossibile l'apparire del tutto concreto, non tutto appare o apparirà. Pertanto, delle cose che appaiono, in quanto appaiono, deve potersi dare una ragion d'essere del loro apparire. Ragion d'essere che non può che essere ulteriore rispetto all'apparire immediato delle cose nel loro apparirci così come ci appaiono. Ora, visto che l'apparire trascendentale resta sullo sfondo di ogni apparire particolare, l'emergere in primo piano di questo orizzonte trascendentale e del nesso che il singolo apparire empirico stringe con esso, entrandovi, richiede un passaggio ulteriore, una mediazione rispetto al semplice dato fattuale dell'apparire di questo singolo ente, così come lo richiede il fatto che esso stesso è oggetto di un apparire, l'apparire di questo ente, cioè oggetto di se stesso. Una simile mediazione è quella che ci conduce dal fatto immediato alla sua ragion d'essere, alla sua possibilità trascendentale. E questa possibilità trascendentale, questa ragion d'essere è appunto l'entrare, o meglio l'essere entrata della singola cosa che appare empiricamente nel cerchio dell'apparire trascendentale. Le cose che non sono ancora entrate in questo cerchio, ne sono uscite, non ci appaiono. Potranno apparire nella totalità dell'apparire del destino, altro termine che Severino ha da alcuni anni introdotto nel suo lessico, cioè nella totalità concreta dell'essere, che come tale non ci appare mai attualmente, credo, ma soprattutto spero di esprimermi in modo sufficientemente fedele a come si esprimerebbe al riguardo il nostro autore, ma in tal caso ovviamente in un'altra forma o modalità dell'apparire rispetto a quella che caratterizza il nostro modo di confrontarci con l'apparire delle cose singole e isolate nostre. Non quindi a noi così come siamo e appariamo a noi stessi, non nel nostro apparire finito ed isolante, oltre che isolante, o perlomeno astratto, sempre comunque astratto perché connesso solo virtualmente alla totalità. Questa modalità isolata dell'apparire degli enti deve essere, come tutto ciò che è, compreso l'astratto e la contraddizione, meglio il positivo significare di questa, eterno e immutabile. Ma intanto essa è, apparentemente, quello che apparentemente è, ossia appare così come ci appare, perché entra, o meglio perché è entrata, nel cerchio dell'apparire trascendentale. La sua appartenenza all'apparire trascendentale è eterna, ma intanto entra ed esce nel e dal suo orizzonte. Ora si faccia attenzione. L'apparire trascendentale è permanente ed è uno. Le cose entrano nel suo specchio e ne escono. Questo punto è importante: se gli orizzonti trascendentali cui le cose che appaiono appartengono fossero tanti quanti le cose che appaiono e non ce ne fosse uno, unico e permanente, ulteriore a tutti, nel quale, rispetto al quale si potesse definire una successione e uno scorrimento delle cose del loro apparire, non avremmo nessuna vicenda dell'apparire e sparire delle cose. Ma se questa vicenda c'è, e c'è pertanto un unico apparire trascendentale, sul cui sfondo le cose transitano, apparendo e scomparendo, allora lo sparire delle cose, del loro apparire e del legame tra il loro apparire e l'apparire trascendentale, e la loro appartenenza all'orizzonte dell'apparire trascendentale sono due situazioni incompatibili. Infatti, se quell'appartenenza è la ragion d'essere del loro apparire nella forma in cui appartenendo all'apparire trascendentale esse ci appaiono, una tale ragion d'essere come potrebbe essere compatibile con il loro non apparirci più? Se l'appartenenza al cerchio dell'apparire trascendentale è la ragion d'essere dell'apparire isolato della cosa, la sussistenza perdurante di quell'appartenenza dopo la scomparsa della cosa e dopo la sua stessa dell'appartenenza, cioè scomparsa, che lascerebbe però immutato il sussistere dell'appartenenza stessa, non potrebbe evidentemente essere né la ragion d'essere di quell'apparire che è sparito, né del suo essere sparito, perché lo è del suo apparire, dunque non può esserlo anche del suo opposto, ovvero del non apparire più, né del suo continuare ad apparire in un contesto diverso, l'apparire totale del destino. Severino probabilmente ritiene che se il sussistere, l'apparire del legame fra la cosa, il suo apparire, l'apparire trascendentale è la ragion d'essere del fatto che le cose ci, che la cosa, scusate, la singola cosa ci appare così come ci appare, la ragion d'essere dello sparire della cosa e del suo apparire possa essere ricondotta puramente e semplicemente allo sparire di questo legame. Ma la questione è più complicata. In un caso, quello del legame come ragion d'essere dell'apparire delle cose è il sussistere e l'apparire del legame, la ragione in virtù della quale le cose appaiono. Nell'altro è solo lo sparire di questo legame, che infatti continua a sussistere e non può che continuare a sussistere. D'altra parte, dal momento che l'apparire trascendentale è uno e non sparisce, appare soltanto, se il legame con esso in un caso sussiste apparendo e nell'altro sussiste non apparendo, ciò non può comportare che questa conseguenza, l'essere di questo legame e il suo apparire, possono sciogliere il loro vincolo, che tuttavia è, o dovrebbe essere, non solo eterno e immutabile come tutti i vincoli e gli enti, ogni vincolo è anche un ente in questa prospettiva di pensiero, per il fatto generico che è qualcosa, ma eterno e immutabile anche in virtù del fatto specifico che quella cosa particolare rappresentata dall'apparire nella filosofia di Severino, su questo punto, come ho già riconosciuto sopra, pienamente persuasiva e condivisibile, deve appartenere costitutivamente a se stessa, ovvero non può che apparire, già che se smettesse di apparire, data la natura strutturale di questa autoappartenenza, dovrebbe smettere anche di essere. Adesso desidererei precisare qualcosa a proposito di ciò che penso. Io non vorrei infatti che la critica mossa su queste basi a Severino e al suo modo di affrontare e risolvere il problema del rapporto tra immutabile e mutevole potesse indurre qualcuno a ritenere, soprattutto in ragione dell'ultimo rilievo avanzato, che per me il divenire inteso come passaggio dall'essere al nulla e viceversa, inteso in altre parole, per adottare il linguaggio di cui al riguardo si serve Severino in modo nichilistico, sia un concetto che non comporta problemi. Al contrario, sono assolutamente persuaso che ne comporti molti, gravi e insolubili. Per quanto mi riguarda quindi, la pars destruens delle argomentazioni che Severino rivolge contro il concetto nichilistico del mutamento mi trova perfettamente concordo. Personalmente, anzi, al rilievo, che di per sé è comunque più che sufficiente, sia chiaro, secondo il quale pensare che le cose siano finché sono comporta l'assegnazione del predicato in assoluto più incompatibile con l'essere, ossia il non essere all'essere di qualcosa, e quindi l'identificazione dell'essere di questo qualcosa con il nulla, aggiungo anche la considerazione che come nesso di permanenza e variazione il divenire è un concetto doppiamente contraddittorio. Sia perché attribuisce e deve attribuire al permanente il carattere di soggetto del variare, rendendolo quindi permanente e variabile sub eodem, già che è la sostanza, sia il permanente, che proprio in quanto permanente deve mutare. Il rinvio è alla prima analogia di Kant, come è noto. Sia perché comporta che allo stesso tempo tale nesso sia indissolubile, solvibile, essenziale e accidentale. Ma si tratta in fondo di diverse facce della stessa medaglia. Pertanto, su questo punto sono, lo ripeto, totalmente d'accordo con Severino e con Hegel. Il divenire interpretato come passaggio dall'essere al nulla e dal nulla all'essere è un concetto contraddittorio, cioè autocontraddittorio, vale a dire una contraddizione in termini. ma sono poi ancora di più d'accordo con Severino, questa volta non con Hegel, sul fatto che, essendo un concetto contraddittorio, il divenire, in quanto passaggio dall'essere al nulla e viceversa, sia impensabile. Meglio che non esista alcuna possibilità di comprenderlo e concepirlo in termini veritativi. E qui veniamo al punto in cui è possibile chiarire, al di là dei rilievi critici, in che cosa le due prospettive divergono radicalmente. Pur convinto fino in fondo dell'autocontraddittorietà del divenire nichilistico, non credo, diversamente da Severino, in una prospettiva non nichilistica nella quale sia possibile inquadrare e pensare, senza imbattersi in contraddizioni, questo concetto. D'altra parte, persuaso altresì che la radice dei diversi sia nella differenza, non riesco a capacitarmi del fatto che il fenomeno rappresentativo, che denotiamo ricorrendo a questo termine, venga assunto senza sentire l'esigenza di offrirne una deduzione, tanto più che esso presenta più di un aspetto indiscutibilmente problematico, a partire da quello ravvisabile nel riconoscimento che la differenza non può che essere unica per entrambi i diversi. Così stando le cose, infatti, essa dovrebbe identificarli anziché distinguerli. Osservazione che si applica a più forti ragioni alla differenza ontologica, nella quale al carattere di negazione assoluta che è proprio dell'essere si dovrebbe sovrapporre quello di negazione relativa, che io ritengo incompatibile con il primo in virtù del fatto che nella negazione relativa si perde o si consuma fino all'evanescenza il tratto costitutivo del negare, rappresentato per me dall'incontrovertibilità e irreversibilità, ossia dalla mancanza assoluta di simmetria e scambio reciproco. Questo è solo un breve e incompleto elenco delle ragioni per le quali ritengo che la metafisica, come progetto fondativo volto a dimostrare il radicamento dell'ente nell'essere, sia essenzialmente destinata a sottrarre a se stessa il terreno sul quale poggia i propri piedi e a rovesciarsi nel suo opposto, ossia nella totale riduzione dell'ente all'essere, come accade secondo me in Severino, e alla perdita irreversibile di quella differenza per garantire la quale è stato concepito il suo programma. Solo che una volta raggiunta questa consapevolezza, l'ontologia, dismesso ogni abito metafisico, si trova a dover fare i conti con il fatto che agli occhi mortali dei mortali la realtà continua ad apparire così come gli è sempre apparsa. Negabile solo prendendo atto del suo apparire, del suo essere incongruente e irriducibile ad ogni idea di incontrovertibilità, cioè altra, doxasticamente altra dalla verità. Quello che a questo punto mi sembra conclusivamente di poter dire è che il pensiero di Severino ha, tra gli altri molti suoi meriti, quello di aver consentito, con la trasversalità del consenso riscosso, che uno spazio di discussione filosofica degno di questo nome si riaprisse in Italia dopo molti decenni, al di là di ogni pregiudizio dettato dalle appartenenze, e che si riaprisse proprio mentre in Germania, cioè nella patria europea reputata della filosofia negli ultimi due secoli, questo spazio andava chiudendosi per lasciare il posto al dilagare in gran parte dell'Occidente di una forma omologata di pensiero filosofico e di indirizzo analitico. Non so se tutto questo preluda un qualche riscatto del mondo latino sul terreno della filosofia, anche perché troppe mi sembrano essere ancora le differenze che ci separano dalle diverse ibridazioni che l'orientamento fenomenologico, in fondo ancora essenzialmente tedesco, ha conosciuto e continua a conoscere in Francia. So, o perlomeno credo di sapere, che si è aperta anche in Italia, forse con questa nettezza per la prima volta, una stagione del grande stile filosofico. A noi il compito di coltivarla e farla crescere senza reticenze. Grazie.